Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato che Satana va in giro come leone ruggente cercando chi può divorare. E chi è che può divorare? Quali sono i credenti che lui riesce a spranare? Che non tutti. Lui riesce a spranare i credenti che non restano vicini a Cristo. Chi si allontana da Cristo, chi si allontana da un cammino di fede, di ubbidienza, di santità, rischia di essere, di soffrire gravi danni inutilmente. Dobbiamo resistere a Satana, la Bibbia ci comanda, e abbiamo visto che il modo di resistere è di stare fermi nella fede, non guardando a Satana, guardando a Cristo, fermi nella fede delle sue verità in ogni campo della vita, fermi nella fede di confidare in Lui e non in qualcosa umano, non nell'approvazione degli uomini, non nei beni, non nelle nostre capacità, ma di camminare per fede in Lui. E così resistiamo Satana. Quando siamo fermi nella fede, avremo vittoria, ma avremo prove e avremo sofferenze. Il cammino cristiano è un cammino con tante sofferenze. Ma per incoraggiarci, Pietro ci ha ricordato, però non siete soli a soffrire. Le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa nel mondo. Le sofferenze fanno parte del piano di Dio. Allora, nell'ultimo sermone, in 1 Pietro 5, abbiamo lasciato con quel versetto che non siete soli a soffrire. Però Pietro non ha finito. Aveva altro da dire, quindi riprendiamo quello che ha da dire e vogliamo scoprire la meravigliosa cura che Dio ha per noi quando soffriamo. Allora, riprendo dal versetto 8, perché 8 e 9 era la settimana scorsa, e poi oggi vedremo, Dio volendo, 10 e Dio volendo anche 11. Allora, 1 Pietro, capitolo 5, versetto 8, inizio lì. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. E il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi renderà egli stesso perfetti, vi renderà fermi, vi fortifichi e vi stabilisca saldamente. A Lui sia la gloria e dominio per i secoli dei secoli. Amen. Dopo averci dichiarato che la nostra fratellanza sparsa nel mondo ha da soffrire come noi, Pietro ci rivela una verità meravigliosa che può darci immensa consolazione. Leggo ancora il versetto 10. E il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Gesù Cristo, Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, non c'è tempo nel greco, può essere solo un po' di tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà o vi fortifichi, vi stabilirà saldamente. In questo versetto Pietro ci spiega, attenzione, ci spiega chi è Dio per noi. Quello che Dio ha riservato per noi è quello che Lui farà in noi. Chi è Dio per noi? Quello che ha riservato per noi è quello che sta facendo in noi. Iniziamo considerando quello che Pietro ci spiega riguardo a chi è Dio per noi. Ricordiamo che per i non credenti e quindi per noi prima della salvezza, prima di ravvederci e accettare il dono della salvezza, vedere Gesù come salvatore, sapendo che non c'era altra salvezza. Dio era giudice, un giudice severo, pronto a condannare gli uomini all'eterno tormento. Ma adesso, avendo visto Gesù come Salvatore, essendoci ravveduti, avendo creduto in Gesù Cristo, Dio è diventato non più severo giudice, è diventato, in base a questo brano, quale titolo c'è di Dio? Il Dio di ogni grazia. Così bisogna vedere Dio. Il Dio di ogni grazia. Per ogni vero credente, Dio è il Dio di ogni grazia. La grazia, che parola meravigliosa, profonda, inconcepibile. La mente umana non è grande abbastanza, perché ci vuole l'infinità, di comprendere che la minima parte della stupenda grazia di Dio. La grazia di Dio è quello che lo spinge ad adoperarsi per il bene di persone che meritano solo il male da Lui. Ogni bene che abbiamo, che riceveremo in tutta la storia della nostra vita, sarà per mezzo della preziosa grazia di Dio. Dio è il Dio di ogni grazia. Ogni grazia origina in Dio, viene da Dio. Però noi siamo peccatori e per conto nostro sarebbe impossibile mai avere accesso a Dio per ottenere la grazia di cui abbiamo bisogno. Cioè Dio è il Dio di ogni grazia, ma noi siamo peccatori. Allora, anche qua, nella sua grazia, Dio ha provato la via, come ha provato la verità, e ha provato la vita, e la via, e la verità, e la vita, troviamo in Gesù Cristo. Gesù è la via per ottenere la grazia di Dio. Per mezzo di Gesù abbiamo libero accesso al trono della grazia, per essere soccorsi al momento opportuno. Leggo Ebrei 4:16, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Troviamo grazia al trono di Dio e il nostro libero accesso col trono è per mezzo di Gesù Cristo. Essendo Dio la fonte di ogni grazia, per ottenere la grazia, Gesù ci insegna a pregare. A pregare a chi? A chi dobbiamo pregare? Al Padre, nel nome di Gesù, per merito di Gesù, ma al Padre. In Salmo 84 ci parla di come Dio dà la sua grazia. Vi leggo un versetto, 84:11. L'Eterno Dio è sole e scudo, l'Eterno darà grazia e gloria, egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente. Che vuol dire? Che camminano per fede, che camminano guardando a Lui umanamente. Non rifiuterà alcun bene. È un Dio che ama dare abbondantemente. Parliamo di quello che noi facciamo. Ah, ma io faccio per il Signore. Ah, io faccio tanto per il Signore. Mi sacrifico per il Signore. Sono un buon padre, una buona mamma, un buon credente. L'apostolo Paolo era un buon apostolo, ha fatto tantissimo, ma sapeva benissimo per quali mezzo ha fatto tantissimo. Vi leggo le parole di Paolo, 1 Corinzi 15:11. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, tutti gli altri apostoli, ma non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Paolo sapeva, aveva un concetto sobrio di se stesso, sapeva di aver fatto più degli altri apostoli, ma sapeva che non era lui, era la grazia di Dio. Anche in 1 Pietro 5, questo capitolo, abbiamo imparato che Dio dà la sua grazia, ma non la dà a tutti. A chi dà la sua grazia a Dio? A chi Dio dà grazia? Versetto 5. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dio dà grazia, il Dio di ogni grazia dà grazia abbondantemente agli umili. Allora, come credenti dobbiamo capire e ricordare e tenere sempre in mente che Dio è pronto a ricolmarci di grazia, lo fa tutti i giorni, ora e per l'eternità. Guardiamo a Dio per ogni nostro bisogno, ringraziamo Dio per ogni sua provvisione. Chiaramente, se io guardo a Dio col mio bisogno e se mi trovo in questo momento schiacciato da un peso, qual è il mio bisogno? Che Dio mi tolga il peso? No. Il bisogno è per la grazia di sopportare il peso finché non ha deciso che è il momento giusto di toglierlo. Allora, se io chiedo, toglimi il peso, toglimi il peso, ah, non mi ha dato la sua grazia, non ho capito per cosa pregare. Io non devo, se io vado a scuola e non ho nessun amico, nessuna amica, non devo dire, dammi amici. No, dammi amici nel tuo tempo, ma dammi la grazia di avere pace nel cuore finché non mi darai amici. Dio è il Dio di ogni grazia, la grazia di dare la prova che fortifica la nostra fede, la grazia di sostenerci nella prova, durante la prova, e la grazia di togliere la prova al momento giusto. Dio è il Dio di ogni grazia. Prima di spiegare, adesso, avendo visto chi è Dio per noi, che è il Dio di ogni grazia, voglio parlare di quello che ha riservato per noi. Pietro dice in questo versetto: ora, il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, mi fermo lì, il Dio di ogni grazia che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù. Dio ci ha chiamati. La nostra salvezza è dovuta all'opera di Dio. Eravamo morti nei nostri peccati. Nessuno cerca Dio per la propria iniziativa. La Bibbia dice in Romani 3:11 che quanti cercano Dio, o ai 12, non c'è nessuno che cerca Dio finché Dio non inizia a operare. Dio ha cambiato il cuore, ci ha chiamati da dove a dove? Dalle tenebre alla sua luce, che qui viene descritto come alla sua eterna gloria. Ci ha chiamati a sé. Mentre eravamo ribelli, lontani da Dio, ci ha chiamati a sé. Questo sì che è un atto di grazia. Pietro spiega, in parole, in termini gloriosi, a che cosa Dio ci ha chiamati. Ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù. Alla sua eterna gloria. Allora, abbiamo letto in 1 Pietro 1 che Dio ha riservato la nostra eredità per noi in cielo. L'eredità. Qui descrive questa eredità con le parole eterna gloria. O che possiamo comprendere qualcosa di più della grandezza della nostra eredità. Il fatto che Dio ci ha chiamati alla sua eterna gloria, onestamente, è incomprensibile. Cosa vuol dire questo? Non riusciamo né a capire la gloria di Dio, né a comprendere l'eternità. Eppure siamo stati chiamati alla sua gloria eterna. Eravamo destinati alla distruzione eterna. Ora siamo chiamati alla gloria eterna di Dio. Se la salvezza fosse solamente di non dover subire il tormento eterno, sarebbe già una cosa miracolosa, una cosa stupenda, una cosa meravigliosa, solo di non dover subire il tormento eterno. Ma non è solo quello. È di godere la gloria eterna di Dio. Meditiamo su questa verità e troveremo che il nostro cuore traboccherà di gioia e non dipenderà più dalle circostanze di quel giorno, non dipenderà più dalla salute, dello stato di lavoro, della condizione di come mi trattano gli altri. Se io medito su quello che ho in Cristo, io avrò un cuore che traboccherà di gioia. Possiamo rallegrarci, rallegratevi nel, Filippesi 4, nel Signore. Abbiamo davanti a noi un'eternità di godere la gloria di Dio. Saremo noi, e non capisco questo, ma vi cito la scrittura, glorificati con Cristo. Saremo nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Il nostro cuore sarà totalmente ed eternamente soddisfatto ad adorare Dio nella sua gloria per tutta l'eternità. Questa eredità ineffabile abbiamo totalmente e solamente per mezzo di Cristo Gesù. Perché siamo in Cristo. Ci ha chiamato alla sua eterna gloria in Cristo Gesù. Gesù Cristo è la nostra salvezza, è la nostra eredità, è la fonte di ogni benedizione che abbiamo ora per l'eternità. Efesini 3:1-3, benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Inoltre, ogni benedizione che abbiamo intera è in Cristo. Ed è per mezzo di Cristo. Ogni promessa di Dio ha il suo sì in Cristo Gesù. Allora, cerchiamo di capire bene la realtà della grazia. Dio Padre è la fonte di ogni grazia. E Gesù Cristo è il mezzo per il quale riceviamo ogni grazia, ogni benedizione. In altre parole, questo è importante capire, Gesù Cristo è l'unico mediatore fra noi e Dio, come leggiamo in 1 Timoteo 3:2-5. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. E allora, se Gesù fosse uno fra vari, il più grande mediatore, allora ci sono tanti dei, perché la parola un solo Dio è la stessa parola uguale di un solo mediatore. Allora, quanti dei ci sono? Nessun credente dubita quello. C'è un Dio e c'è un mediatore. E non possiamo mai credere che va bene, Gesù è il mediatore supremo, ma ci sono dei submediatori. No, perché non ci sono sub-Dio. C'è un Dio solo e un mediatore solo, Gesù Cristo. Perciò il Dio della grazia, il Dio di ogni grazia, conferisce la sua grazia a noi per mezzo di Cristo Gesù. È in Cristo Gesù che riceviamo ogni grazia da Dio, perciò è in Cristo Gesù che arriviamo alla gloria eterna di Dio, che goderemo per tutta l'eternità. Allora, prima di andare avanti, voglio solo fermarci e pensare cosa cambia nella mia vita, sapendo questo. È solo un fatto che se domani c'è un esame e riesco a superare l'esame, cosa cambia per me? Perché se una verità non mi cambia, cosa serve imparare quella verità? Ma le verità di Dio ci cambiano se ci pensiamo. Dio ci ha chiamati in Cristo alla sua eterna gloria. La nostra salvezza non è fondata su una decisione nostra, è fondata nell'opera, nel passato eterno, di sceglierci, di provvedere per Cristo, di mandare Cristo, e poi durante la vita di chiamarci, e io che prima non volevo sapere, adesso comincio a voler sapere, comincio a sentire il peso del mio peccato. Dio ci ha chiamati a la sua gloria eterna. Quello è il futuro. Ci ha chiamati nel passato, ci ha chiamati per un futuro con Lui. Allora, a questo punto, quanto sicura è la nostra salvezza? Fondata nell'opera passata di Dio e porta avanti al traguardo eterno futuro di Dio. Quanto sicuro è la nostra salvezza? Quanto sicura? Dipende dalla nostra forza, da quanto siamo stabili a non vacillare mai? Non dipende. La nostra salvezza è sicura perché è ben fondata nell'opera di Dio, passata, presente e futuro. Cosa ci fa per quanto riguarda l'umiltà? Se la mia salvezza dipende dall'opera di Dio, posso vantarmi nei confronti di qualcun altro? Il Dio di ogni grazia mi ha salvato per grazia e mi porta avanti per grazia. E porterà a compimento la sua opera in me per grazia, e grazie a Dio in noi per grazia. Quindi questa verità meditandoci sopra, fortifica la mia fede quando io sento debole, quando io mi deludo ancora. Questa verità mi sostiene, che la mia fede non è nel mio cammino, è in Cristo Gesù, è l'opera di Dio in me per mezzo di Cristo. Allora, guardando bene il versetto 10, vediamo che quello che abbiamo appena considerato è veramente un piccolo parentesi. Leggo ancora il versetto 10. Ora, il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Se guardiamo la grammatica di questo versetto, vediamo che la frase che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù è una subclausola. Non è la clausola principale, è quello che si chiama in grammatica una subclausola. Allora togliamo per capire la clausola principale. Abbiamo già visto, studiato, considerato, adesso la togliamo. Vi leggo ancora il versetto senza quella clausola. Ora, il Dio di ogni grazia, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi rende egli stesso perfetti, vi rende fermi, vi fortifica e vi stabilisca saldamente. Può essere detto anche nel futuro, vi perfezionerà, vi renderà fermi, vi fortificherà, vi stabilirà. Anche le parole dopo che avrete sofferto per un po' di tempo è una subclausola. Allora dobbiamo togliere anche quello per capire la clausola principale. Il Dio di ogni grazia vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, eccetera. Questa è la clausola principale. Il Dio di ogni grazia vi perfezionerà. Consideriamo quello, ma prima abbiamo tolto una subclausola che non abbiamo guardato. Guardiamo la subclausola, che ci spiega quando Dio farà questo. Sarà dopo che abbiamo sofferto un po'. E non dico tempo perché non è nel greco tempo. Anche qua, alla fine di Primo Pietro, Pietro ci parla ancora delle sofferenze, in modo che non dobbiamo essere spaventati, non dobbiamo perderci di animo quando dobbiamo affrontare sofferenze. Ripetutamente in questa epistola, Pietro ha parlato delle sofferenze che fanno parte di questo breve soggiorno su questa terra. Si ricorda quante volte c'è la parola soffrire o sofferenze in Primo Pietro, un libro, una lettera cortissima? 15 volte. In questa piccola epistola, 15 volte, la parola soffrire, sofferenze, eccetera. Le sofferenze, Pietro ci ha detto tante volte, non dureranno per sempre. Anzi, in questo versetto scopriamo che durano per un breve tempo. Ricordiamo 1 Pietro 1,6, che ci ricorda che le sofferenze in questo breve soggiorno sono necessarie. A motivo di questa eredità, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, dovete, è necessario che siete afflitti da varie prove, afflitti, sofferenze. In Giacomo impariamo che le sofferenze, perché prove sono sofferenze di vari tipi, dovrebbero essere motivi di gioia, non in sé, ma quando consideriamo quello che Dio sta facendo in noi tramite le sofferenze, le prove. Leggo Giacomo 1, 2, 4, ricordando che prove portano a sofferenza. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Sapete che la prova della vostra fede produce costanza. La costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. E queste parole, perfetti e completi, riguardano le parole che stiamo per vedere adesso, in capitolo 5, versetto 10 di Primo Pietro. Secondo Corinzi 2, 12, Paolo spiega delle sofferenze che aveva, parla specificamente di una spina nella carne, una scheggia, terribile, aveva implorato Cristo Dio 3 volte, di togliere questa scheggia umanamente insopportabile. E la risposta di Cristo lo ha fatto rallegrare nella debolezza, nella sofferenza. Vi leggo quello che dice in 2 Corinzi 12, 9. Egli, Cristo, mi ha detto, la mia grazia ti basta, il Dio di ogni grazia, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza tua, o caro credente che amo. Perciò molto volentieri, dice Paolo, mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, che vuol dire sofferenze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nell'avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Voi che la grazia di... volete che la grazia di Dio sovrabbonda su di voi? Allora chiedete a Dio di mandare tante sofferenze, perché sempre manderà la grazia che serve per superare le sofferenze. E questa è la gioia di Paolo. Non voleva la sofferenza, ma vedendo quello che produceva, ne voleva ancora di più. Le sofferenze possono sembrare di durare a lungo, possono sembrare di essere pesantissimi, ma è sempre una questione di paragone. Uno dei brani che ci aiuta a capire questo paragone è 2 Corinzi 4, 16 a 18, che vi leggo. Perciò noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina a causa delle sofferenze, quello pur interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Le nostre sofferenze adesso sono un po' di sofferenza, un po' di peso e un po' di tempo. Infatti nel greco, in 1 Pietro 5,10, quella parola po' è solo un po', non dice un po' di tempo. Hanno messo in corsivo di tempo, ed è un po' di tempo, in base ad altri brani, ed è un po' di tempo e un po' di peso, in confronto con il peso eterno di gloria che dura per sempre. Il punto da tenere bene in mente perciò è che ci sono e ci saranno sofferenze in questa vita. Non dobbiamo essere sorpresi quando arrivano, non dobbiamo essere aggravati, non dobbiamo mai pensare che non siano giuste. La sofferenza ingiusta qual è? Quello di Gesù Cristo sulla croce al posto nostro. Quello è la sofferenza ingiusta. Maledetto la bocca che dice non è giusto per una sofferenza terrena. Ravvediamoci da un tale dichiarazione malvagio. E piuttosto diciamo, non è giusto che io ricevo la tua grazia. E Gesù doveva soffrire per me. È solo amore che lo ha spinto a fare quello. Quello è l'ingiustizia. E non è un'ingiustizia che noi dobbiamo subire. È un'ingiustizia che Cristo ha fatto volontariamente per poter darci la sua grazia. Quindi quando soffriamo, ricordiamo che la sofferenza è un po' di sofferenza per un po' di tempo. Ricordiamo che passerà al momento giusto. E il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamato alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, è pienamente in controllo. E non permetterà che soffriamo oltre le nostre forze, che siamo provati oltre le nostre forze. E farà sì che soffriamo solo quello che fa parte del suo piano di santificarci, per prepararci per la sua eterna gloria in Cristo Gesù. Allora, quando soffriamo, non solo possiamo gioire sapendo che le sofferenze finiranno, e che noi saremo per l'eternità nella presenza di Dio, ma possiamo gioire perché Dio non ci lascerà a soffrire da soli, ma Egli sarà con noi. Infatti in questo versetto Pietro spiega quello che Dio farà durante il nostro cammino in questa terra quando avremo da soffrire. Dio farà un'opera meravigliosa, infatti Dio sta facendo questa opera meravigliosa in chi è salvato. Un'opera fondata nel suo amore, nella sua saggezza perfetta e nella sua potenza infinita di controllare tutto. Leggo ancora il versetto 10. Leggo con il futuro, che la maggioranza delle traduzioni usano futuro qui. È il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà Egli stesso. Vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Al momento giusto, in ogni prova, in ogni sofferenza, Dio vi perfezionerà Egli stesso. Vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Dio stesso opererà in noi. Dio stesso, il creatore dell'universo, colui che controlla il sole, le pianete, le stelle cadenti, il Dio che cura ogni essere in tutto l'universo, gli animali, i pinguini nell'Antartica, gli animali nel deserto, i caprioli in montagna, i pesci in fondo al mare e ogni altro animale e insetto a chi gridano per cibo, per acqua. A Dio. E la Bibbia dice Dio cura individualmente ciascuno. Chi fa spoccare il fiore in mezzo alla giungla che nessun occhio umano mai vedrà? E comunque è bellissimo. Questo creatore. Ma miliardi di fiori, di piante in tutto il mondo. E Dio gestisce ognuno. Questo Dio che controlla il vento, le tempeste, i vulcani, i terremoti. Questo Dio che giudicherà il mondo. Questo Dio, Dio stesso, opera in noi. E in modo specifico opera in noi quando noi soffriamo. Soffriamo non solo fisicamente, che è la minima delle sofferenze. Quando soffriamo di pesi, di ansie, di ingiustizie, umanamente parlando, di maltrattamento, di persecuzioni, di paura. Dio, il Creatore, il Sovrano Signore, Egli stesso vi perfezionerà, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Non sono quattro opere diverse, è un'opera che lui descrive con quattro termini. L'opera che Dio sta facendo. Il primo termine è perfezionerà, perfezionare. Dio ci perfezionerà. Questo termine descrive un'opera di rendere completo. Significa riparare quello che era danneggiato o rotto o incompleto. Descrive rendere prontissimo. A livello morale descrivere l'opera di rendere forte tutto quello che uno dovrebbe essere. In senso spirituale vuol dire quindi rendere come Cristo. Santificati puri. Dio ci perfezionerà. Non siamo in grado noi di perfezionarci da soli. Ma non siamo soli. Dobbiamo adoperarci per la nostra santificazione. In questa stessa epistola Dio ci ha dato tanti comandamenti tramite Pietro di come vivere. Ma non solo ci ha dato i comandamenti, Dio stesso è all'opera in noi, santificandoci. Tutta la gloria va a Lui. Pietro continua, usa un altro termine per farci capire di più dell'opera di Dio, che sarà un'opera perfetta e completa. Dio ci renderà fermi. Vuol dire immovibile. Ricordate quando Gesù ha parlato delle due case, uno costruito sulla sabbia, uno sulla roccia? Sono arrivate le tempeste, i venti, le piogge su tutte e due le case. Uno è crollata, l'altra casa è rimasta ferma, immovibile. Dice che Dio vi renderà fermi, capaci a sostenere e restare in piedi nelle prove più profonde della vita. Dice che Dio ci fortificherà. Efesini 6 dice, del resto, fratelli, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Dobbiamo fortificarci, ma in realtà è Dio c'è chi ci fortifica, perché ci fortifichiamo aggrappandoci alla sua forza, e la sua forza ci inonda e ci fortifica. Dio ci fortifica. Ci fortifica al punto di poter stare in piedi in ogni prova, in ogni tempesta. Infatti ci dichiara che ci stabilirà saldamente. L'idea è di renderci solidi, che non vacilliamo in mezzo alle prove più forti, non per capacità nostra, perché è un'opera che Dio sta facendo in noi. Allora, alla luce di questo, come dobbiamo vedere le sofferenze? Prima di tutto, alla luce di questo, non dobbiamo sperare di non avere sofferenze. Non dobbiamo pregare di non avere sofferenze. Cosa succede se una mamma va in ospedale, perché ormai è il tempo di partorire, e dice: ti prego, Signore, una cosa, fa sì che non avrò alcun dolore. Come andrà la sua fede? Sarà fortificata o sarà buttata a terra? Perché? Perché Dio non è buono? Perché Dio non aiuta? Perché Dio non è capace? Non è pieno di ogni grazia? O perché lei ha chiesto la cosa sbagliata? La Bibbia dice che ci saranno le doglie, la Bibbia dice che ci saranno le sofferenze, quindi fa sì che non devo soffrire. E la preghiera è sbagliata. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio ed Egli vi innalzerà a suo tempo. Dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, Dio sa gestire la vita per noi. Non chiediamo a Lui di non darci sofferenze, piuttosto ringraziamo Dio che le sofferenze sbagliate non ci arrivano, che le sofferenze giuste non arrivano al momento sbagliato e che le sofferenze non sono mai troppo pesanti. Che Dio capisce le prove da mandarci e Lui sa e non è fedele, non permetterà che siamo provati oltre le nostre forze. Ringraziamo Dio che Lui è all'opera a fortificarci, renderci saldi. Sapere che Dio ci fortificherà è un'immensa consolazione che può rinforzare la nostra fede. Ci saranno sofferenze finché siamo in questo corpo, ma non saremo mai soli ad affrontare queste sofferenze. Dio rimane pienamente in controllo e Dio porterà a compimento la sua buona opera di portarci nella sua eterna gloria in Cristo Gesù. Quindi Pietro ci ha detto questo. In questo versetto ci ha parlato prima delle sofferenze, di dove Dio ci porterà. Perciò possiamo avere pace in mezzo alle sofferenze più profonde, perché Dio ci permette che sarà con noi e ci porterà nella sua gloria, eterna gloria. Il fatto che è Dio che ci fortifica ci aiuta ad essere umili. Dipendiamo da Dio, allora guardiamo a Dio con fede. Dipendiamo a Dio, allora andiamo a Dio per tutto, a Dio tutta la gloria. Sì, a Dio tutta la gloria. Pietro stesso, descrivendo questo, pensando all'opera di Dio, si interrompe. Aveva altro da dire, ma si interrompe per dare gloria a Dio, per adorare Dio, questo Dio che ci cura con suo piano eterno. Leggo versetto 11. A Lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Un chiaro frutto dell'opera di Dio in un credente è quando quel credente spontaneamente e frequentemente dà gloria a Dio. Hai questo frutto in te? Pietro lo fa qua. Quanto spesso vediamo l'Apostolo Paolo, abbiamo più delle sue epistole. Sta parlando di una cosa, si interrompe per dare gloria a Dio. Durante i secoli, gli uomini di Dio, che sono stati più usati da Dio nel suo regno, avevano tutti una caratteristica uguale. sono uomini che spontaneamente traboccano in lode a Dio. Le parole di Pietro sono una forma di preghiera, di adorazione, un'espressione del desiderio del suo cuore, quello che riconosce e quello che lui desidera, che la gloria e il dominio appartiene a Dio, ora e per i secoli dei secoli. In altre parole, tutta la gloria, tutto il dominio appartiene a Dio, perché non dice una parte, dice la gloria. Gesù dice: io sono la vita, la verità, la via, la gloria è di Dio, il dominio è di Dio. Dio ha dominio su cosa? Su ogni atomo in tutto l'universo. Il dominio appartiene a Dio e Dio solo. Tutta gloria, tutto dominio è a Dio, non solo ora, ma per tutta l'eternità, nei secoli dei secoli. Pietro stesso aveva fatto una adorazione simile in capitolo 4, vi leggo versetto 11. Chi parla lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Vedete che Pietro spesso esplode in adorazione spontanea. Paolo, 1 Timoteo 6,16, sta parlando del ritorno, dice che al suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il re dei re, il signore dei signori, il solo che ha immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere, a quale sia l'onore e dominio eterno. Amen. Dio ha creato l'universo e poi l'uomo per essere glorificato. Quindi l'unico scopo valido per te di stare su questa terra è di vivere alla gloria di Dio. Non c'è nessun altro scopo di vita. E se tu ti impegni a fare tante cose ma non è per la gloria di Dio, stai sprecando la tua vita su questa terra. Nulla può soddisfare il tuo cuore se non quello di vivere alla gloria di Dio. Pietro conclude questo versetto con la parola Amen. Così sia. Il desiderio del cuore di Pietro era quello di vivere alla gloria di Dio. Questo era anche il desiderio del cuore di Paolo. È il nostro desiderio di cuore. Ma non in senso che uno, sì, io voglio vivere. No, è il nostro desiderio profondo, più di qualunque desiderio del nostro cuore, che io voglio vivere oggi alla gloria di Dio, o che sia così per noi. Ci fermiamo qua. Quante ricchezze in questi due versetti. Dio, il nostro Dio, è il Dio di ogni grazia. Ogni bene viene da Dio per mezzo della sua grazia. Dio ci ricolma della sua grazia. E abbiamo solo iniziato a capire la grazia di Dio, chi è in Cristo ha l'eternità davanti a sé. Impariamo a riconoscere di più la grazia di Dio nei nostri confronti. Ricordiamo sempre che ogni grazia ci arriva per mezzo di Gesù Cristo. La grazia più grande, fra tutte le grazie, la grazia più grande è quella di essere chiamata alla sua eterna gloria. È inconcepibile ma vero. Noi che eravamo destinati al tormento eterno, siamo stati chiamati a godere la gloria di Dio per tutta l'eternità. Questa eredità è nostra per grazia in Cristo Gesù. Rallegriamoci, aspettando il ritorno di Cristo. E come dice in 1 Pietro e 2 Pietro, affrettando il ritorno di Cristo. Ma mentre aspettiamo, ricordiamoci che sì, ci sono sofferenze, però non arriveranno mai le sofferenze sbagliate. E Dio non permetterà mai che siamo provati, che soffriamo oltre le nostre forze che Lui ci dà. Dio è in controllo, pienamente in controllo, per prepararci per se stesso. E non solo, ma quando arriva la sofferenza, troveremo che è Dio che ci sta fortificando, rendendo stabili, che possiamo resistere alle sofferenze. Rallegriamoci in questa opera di Dio in noi. Ricordiamo anche che Dio non ci lascerà mai a soffrire da soli. Non sto parlando del fatto che abbiamo una fratellanza sparsa nel mondo, anche c'è quello, ma Dio stesso è all'opera in noi. Dio stesso, il creatore dell'universo, è all'opera personalmente in noi, perfezionandoci, stabilendoci, rendendoci fermi. Egli ha iniziato la sua opera in noi. Egli ha dato delle persone a Cristo nell'eternità passato. Cristo è venuto alla terra per compiere la salvezza di quelle persone. Cristo ha salvato e sta preparando per ripresentare a Dio persone immacchiate, immacolate, nella presenza di Dio. Guardiamo non alle prove di oggi, non alle sofferenze brevi, c'è un po' di sofferenza, guardiamo all'eterno peso di gloria che ci aspetta in Cristo nella presenza di Dio. A Dio sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Voglio pregare. Signore, non ci sono parole umane sufficienti di dirti grazie per questa opera. Non ci sono parole umane, la mente umana non è grande abbastanza da comprendere che è la minima parte della tua grazia. Eppure questa grazia stai versando abbondantemente su di noi in Cristo Gesù. O Padre, perdonaci per le volte che ci siamo lamentati per le sofferenze come se fossero ingiuste. L'unica ingiustizia, in realtà, in certo modo di dire, è quando Gesù Cristo ha preso quello che era nostra punizione. Ha preso la tua ira che era destinata a noi. Vogliamo rallegrarci in Cristo. Vogliamo rallegrarci che tu non permetterai che soffriamo in modo sbagliato, ma che tu Padre, stai operando personalmente in noi per prepararci per la tua presenza, di stare nella tua eterna gloria per sempre. Aprici di più gli occhi del cuore di vedere la grandezza di questa eredità, la grandezza della tua potenza che opera in noi, l'immensità del tuo amore per noi, affinché possiamo gioire e camminare fedelmente, umilmente e gioiosamente mentre aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo. Questo ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. A te sia la lode e il dominio nei secoli dei secoli. Amen.